Andiamo alla prossima chiesa, andiamo Apocalisse 2:12.
Quindi passiamo alla chiesa di Pergamo, è la chiesa numero 3 delle 7 profetiche dell'Apocalisse. Fratelli, raccomando, concentratevi, aprite il cuore perché non le trovate facilmente questi messaggi, va bene? Mi raccomando, fatene tesoro.
Apocalisse 2:12.
Sì, guarda, dal 12 Pergamo va dal 12 al 17, va bene? Cioè, il periodo profetico di questa chiesa è circa dal 313 d.C. all'800 d.C.,
E perché?
credo io.
O magari lo spieghi dopo che lo
Sì,
leggiamo.
dopo te lo spiego perché credo che sia questo periodo. Il significato di Pergamo, perché ogni cosa c'è un significato qui, Pergamo significa sposata.
Cioè, dal greco, il termine
Sì,
Pergamo in
sì.
greco.
Vuol dire sposata oppure anche elevata. Questo
Ok.
è il significato
Elevata.
del termine Pergamo. Ora, Pergamo era un grande centro in Asia Minore, oggi Turchia. Allora, Gesù dice a Pergamo, Apocalisse 2:12, all'angelo della chiesa di Pergamo scrivi, queste cose dice colui che ha la spada affilata a due tagli. Cos'è che dice?
Io conosco le tue opere e dove tu abiti, là dove Satana ha il suo trono. Tuttavia, tu rimani fedele al mio nome e non hai rinnegato la fede in me, neppure nei giorni in cui il mio fedele testimone Antipa fu ucciso tra di voi, là dove abita Satana.
Ma ho alcune cose contro di te. Tu hai colà alcuni che ritengono la dottrina di Balaam, il quale insegnò a Balak a porre un'insidia davanti ai figli di Israele per farli cadere, inducendoli a mangiare cose sacrificate agli idoli e a fornicare.
Così hai pure alcuni che ritengono la dottrina dei Nicolaiti, la qual cosa io odio.
Quindi
Ravvediti dunque.
Dio non è sempre amore, eh? Attenzione, amore, amore, no, calma. Dio è anche giudizio,
C'è una dottrina che odia.
Dio anche odia le cose del diavolo. Attenzione a non addormentarsi sul cuscino della grazia, va bene?
Ravvediti dunque, altrimenti verrò presto da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca.
Ci può essere qualcosa di più triste, di più terribile? Che Gesù combatte contro di noi con la spada della sua
No,
bocca? Quando
no, no, è terribile.
dice la spada della bocca, non è quelli che vedete in internet, un Gesù che viene dal cielo con un spadone tra i denti. No, la spada della sua bocca è la parola. Va bene, quindi combatte, minaccia di combattere contro questa chiesa con la spada della sua bocca. 17. Chi ha orecchi, ascolti quello che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò da mangiare della manna nascosta e gli darò una pietruzza bianca. E sulla pietruzza sta scritto un nuovo nome che nessuno conosce se non colui che lo riceve.
Wow, cos'è la manna nascosta? Anche noi la vogliamo, cos'è?
Ma guarda, la pietruzza dove c'è scritto un nuovo nome che nessuno conosce. E come sai, si dice a volte, l'uomo umile non sa di essere umile. Va bene? L'uomo
Sì.
che è veramente amorevole non sa di essere amorevole.
Sì.
Quindi il nome è scritto sulla pietruzza e diciamo, quello è il tuo spirito. Come lo vedo io, poi qualcuno riceverà una rivelazione migliore, nessun problema. E praticamente è il nome che Dio ti darà. Infatti dice un nuovo nome. Infatti no, non avremo necessariamente il nome che i genitori ci hanno dato, magari un nome sgangherato, un nome ateo. Conoscevo uno che, conosciuto uno a Roma che il nome era Pagano. Capito? A volte i genitori cosa vuoi? Però Dio c'ha il suo. Così come Gesù ha chiamato Cefa, l'ha chiamato Pietro. Giovanni e Giacomo li ha chiamati figli del tuono. Quindi il Signore c'ha un nome nuovo per me e per te. Gloria a Dio.
Grazie Gesù,
Alleluia.
bello. E la manna nascosta cos'è?
La manna nascosta, ma come la vedo io, la manna nascosta è come Gesù ha detto quando preghi, vai in segreto e il tuo padre che vede nel segreto ti darà la ricompensa apertamente, una cosa che solo tu puoi mangiare. Cioè Dio c'ha un cibo per ciascuno di noi che non è per nessun altro. A volte io mi ricordo, ho dato dei soldi, ho dato delle cose mie, cioè dei soldi che Dio mi ha dato a me perché ero missionario, perché sono missionario. E il Signore non lo ha benedetto. Non lo ha benedetto. Ha detto, perché hai fatto questo? Io avevo dato questo a te, perché tu sei un discepolo, ma quella persona lì non è un discepolo. Gli hai dato il cibo degli angeli. Il cibo era per te. Cioè, sono delle cose che Dio ha per ciascuno di noi che non dovete dare agli altri. Se il Signore ti dà, per esempio, dei soldi per sostenere la tua evangelizzazione per un mese, non li dare a un altro, magari più bisognoso di te. Perché io ho le scarpe, lui senza scarpe, adesso gliele do a lui. Il Signore lo ha dato a te. C'erano molte vedove in Israele, ma solo quella di Sarepta è stata aiutata. C'erano molti lebbrosi ai tempi di Neeman, ma solo Neeman è stato guarito dal profeta Eliseo.
Sì, però dare
Quindi la
aiuto.
manna nascosta è una cosa che Dio ha solamente la mia per me e la tua per te, e
Quello sì.
quella è una cosa che non devi condividere
Sì,
con
sì,
gli
sì,
altri.
sì, sì.
Tu non devi, arrivano le vergini stolte senza olio, Matteo 25, dateci il vostro olio, noi fino adesso ce la siamo spassata col Vangelo di prosperità, siamo senza olio, dateci il vostro, egoiste. E dice sì, ah sì, non possiamo, no, non vi diamo il nostro olio. Andatevelo a cercare il vostro olio, Matteo 25. Sono tornata troppo tardi, la porta era chiusa. Quindi vuol dire benedizioni che sono solo per te.
Tuttavia, noi crediamo nell'aiutare i poveri e lo facciamo sempre. Se qualcuno è senza scarpe, volentieri lo aiutiamo. Però dobbiamo capire quando è il momento di dare, cosa dare, quando non dare, o cosa vuoi dire?
Vuol dire che Gesù aiutava i poveri, certamente, pane, pesce, cioè, ma non è che gli dava la sua corona, non è che gli dava la sua unzione,
Ah,
non è che gli dava il
giusto,
suo posto in cielo, ci sono
giusto. Sì,
cose che
sì, sì.
non
Ok.
devi condividere.
Giusto, ok, capito, sì.
Cioè, Esaù ha dato la sua primogenitura, non doveva darla. Tu
Sì,
c'hai il
sì.
tuo olio di vergine, non lo dai il tuo olio di vergine, tu stai dando la tua unzione, la tua benedizione, il tuo posto vicino a Gesù.
Capito, sì.
Sennò, prima che te ne accorgi, l'ha preso il diavolo il tuo posto. Sii geloso. No, abbiamo un Dio geloso. La mia gloria, dice Dio, non la condivido con un altro. Va bene?
Sì,
Così lo vedo io, poi ognuno avrà la sua interpretazione.
torniamo all'inizio della chiesa di Pergamo, dove il messaggio dice, verso 13, io conosco le tue opere dove tu abiti, là dove Satana ha il suo trono. E come mai? A Pergamo c'era il trono di Satana, in che senso?
Ma veramente, attenzione come interpretiamo qua, perché Pergamo spiccava perché adorava gli imperatori romani. Pergamo era un po' come una piccola capitale nell'Asia Minore. Adorava gli imperatori romani, li venerava come dei, per questo Roma l'aveva privilegiata Pergamo e Pergamo non pagava tasse, aveva l'esenzione
Ah,
tasse.
vero?
E allora Pergamo ha fatto un trono, capito? Per Giove, il capo degli dèi, va bene? E poi una statua anche per l'imperatore, davanti al quale offriva profumi. E allora l'imperatore romano, vedendosi adorato come Dio, gli ha dato l'esenzione delle tasse. Vabbè, più importante dei soldi è l'adorazione, no? E allora è per questo che la Bibbia chiama la città il trono di Satana. Evidentemente Satana entrava nella statua di Giove dell'imperatore e si faceva adorare. Quindi quando te veni nella statua, non sai mai se stai venerando la statua di grande santo, santa, o se c'è qualche demone lì dentro. Sicuramente è così. Allora i fratelli che pregano in presenza di statue, leggere Esodo 20, dall'1 al 3, devono pregare anche che la loro adorazione non venga dirottata dal nemico verso qualche statua a lui stesso. Non sto parlando dei fratelli che pregano alle statue, questo qui non credo che ne abbiamo dei fratelli così, però sto parlando di fratelli che pregano in presenza di statue, che loro senza volerlo, nel luogo di adorazione ci sono statue. Quindi se nel luogo che adorate Dio, Gesù, ci sono statue, pregate che non ci siano spiriti del diavolo lì che assorbono di riflesso, prendono la vostra adorazione. Questo sto cercando di dire. E allora, perché se questo succede, i risultati sono nefasti. I risultati annebbierebbero la nostra lucidità dietro un velo, e allora il nostro discernimento dello spirito se ne va. Andiamo secondo Corinzi 3 che parla di questo, perché nell'Israele della carne avveniva proprio questo, no? Pregavano in un modo sbagliato ed ecco che non ci vedevano più nello spirito. Secondo Corinzi ce l'hai 3, sì. 15 a 16.
Anzi, fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo rimane sul loro cuore, ma quando Israele si sarà convertito al Signore, il velo sarà rimosso.
Alleluia.
Secondo Corinzi 3, 15 e 16.
Attenzione che non scenda, che Satana non faccia calare quel velo del religionismo davanti ai nostri occhi. Quindi assicuriamoci che la nostra conversione, la nostra adorazione sia solo in Cristo, nessun altro chiamato intermediario, fasullo, eccetera. Cristo, Cristo, avanti con Cristo. Tutto il resto sono inganni.
Domanda. Hai detto all'inizio che la Chiesa di Pergamo si applica al periodo storico dal 313 a 800 dopo Cristo?
Sì.
Perché pensi che questo periodo si applica a Pergamo?
Beh, perché è successo questo. Perché da Costantino in poi la Chiesa si è addormentata.
Ma perché se Costantino ha legalizzato il cristianesimo, è una cosa meravigliosa, tutto il mondo può diventare cristiano,
no,
non c'è più persecuzione,
no,
morte,
no.
Martiri.
Sì, grazie, molto bello.
Libertà così. Religiosa, che anche noi ci crediamo.
Sì, ma però è stato un inganno del diavolo, se li ha comprati.
Come?
Un po' come i governi oggi si comprano le chiese tradizionali con l'8 per 1000. Mussolini si è comprato la Chiesa Cattolica con i patti lateranensi, ha fatto un patto.
Allora, quando...
In Germania Hitler si è comprato la Chiesa Protestante promettendo che avrebbe liberato la Germania dagli ebrei e che il cristianesimo si sarebbe rafforzato, e allora tutti gli evangelici a seguirlo a combattere le sue guerre, evangelici nominali.
Allora, quando il cristianesimo è stato legalizzato, tu pensi che è stato una cosa non in favore dei cristiani?
No, non è stato in favore, perché è diventato uno con lo Stato, con il governo.
E allora?
E allora il diavolo si era messo in tasca la Chiesa. Dopo la Chiesa è diventata, da cattolica è diventata cattolica romana.
Cioè sono diventati più superficiali?
Sono diventati lo Stato.
Ah.
Infatti il Papa metteva gente a morte, quanti cristiani che hanno tradotto la Bibbia, Tyndale,
sì.
Wycliffe, sono stati bruciati vivi molti di loro, Giordano Bruno.
Uno penserebbe che le persecuzioni si fermano se è tutto legale.
Cioè loro hanno questa maniera ipocrita che loro li scomunicavano e poi interveniva lo Stato e li bruciava vivi. Quindi lo Stato era un po' come il gatto alla volpe, lo Stato con la Chiesa. Era un po' come la Chiesa è diventato falso profeta.
Wow.
E lo Stato era l'anticristo. Capito?
Sì, sì.
Insomma, si applica questa interpretazione, basta leggere l'enciclopedia storica. Questo è avvenuto. In questo periodo storico, negli anni 600, lo spirito del mondo approfitta del letargo cristiano, comprese le perversioni sessuali, l'amore per il denaro della Chiesa, come appunto questa Chiesa si dice che ha gli spiriti dei Nicolaiti, che sono pervertiti sessuali, di Balaam, che è l'adoratore dei soldi. Ecco, quindi il diavolo, approfittando di queste, che la Chiesa è cascata in questa fossa, cosa fa il diavolo? Nel 600 inizia la religione islamica,
oh,
in diretta concorrenza con l'ormai cristianesimo poco rilevante, disubbidiente, ed ecco che Dio è costretto a permettere una religione come l'Islam, che è a metà tra paganesimo e cristianesimo, però che diciamo Maometto ha fotocopiato un po' di alcune cose della Bibbia, il profeta Ezechiele, Isaia, Daniele, e, insomma ha preso quello che gli è piaciuto e basta, no? E adesso, infatti adesso nel mondo gli islamici erano, cos'erano, 1,6 miliardi o 1,7 miliardi l'anno scorso, 2 anni fa, adesso Internet mi dice che sono 1,9 miliardi o anche 2 miliardi gli islamici, perché loro hanno molti figli e non mica sono stupidi come i cristiani che li abortiscono o prendono le pillole. Loro i figli ci credono, quindi loro stanno aumentando, così che l'Islam sta aumentando. 2 miliardi di persone che fanno un sacco di figli, è logico che non convertono così tanti perché anzi stanno fuggendo dall'Islam, si stanno unendo al cristianesimo, una religione che non c'è paragone come religione, è una religione di amore, paragonata a una religione di uccisione, di odio, eccetera. Non c'è paragone. Però il cristianesimo è stato nel 600 che il Signore ha visto che il cristianesimo si meritava un altro diluvio universale di Noè. E allora tra due mari ha scelto il minore e il Signore ha permesso che una religione come l'Islam prendesse il mondo, che almeno credono in Mosè, credono in alcune scritture del Vecchio Testamento e credono persino in Gesù come profeta, meglio di niente, meglio di quelle religioni pagane che sacrificavano i bambini, eccetera. Capito cosa è successo?
E in che modo questo è un
Quindi
parallelo?
l'Islam è sorto per via dei peccati della Chiesa.
Sì, e dici che è un parallelo di quello che succedeva in Pergamo, che puoi spiegare un po', Gesù dice a Pergamo verso 14, ho alcune cose contro di te, tu hai colà alcuni che ritengono la dottrina di Balaam. Qual è questa dottrina di
È
Balaam?
adorazione dei soldi, praticamente Balaam lo vedi nel libro dei numeri, capitolo 22 in avanti, lì che Balak, il re di Moab, va e dice: io ti copro di oro se tu mi maledici Israele. E allora parte Balaam sull'asino a maledire Israele, però dice: aspetta che chiedo al Signore. Dio gli ha detto: non lo maledire perché è benedetto. E allora Balaam invece di maledirlo lo benedice. Però Balak va attorno a lui e dice: ma io da tanti soldi ti avrei dato. Tarattara. Allora lui dice: aspetta che vado a chiedere al Signore di nuovo. Quando sente l'odore dei soldi, Balaam torna da Dio. Dice: Signore, possiamo contrattare un pochino?
No, non gli piace la risposta di Dio, vuole cambiare un
Il
po'.
Signore Yahweh, e qui c'è un mucchio di soldi. Capisco che mi ha detto di non maledire Israele, ma i soldi sono tanti.
Ai, ai, ai.
E allora Dio gli dà corda, gli dice: d'accordo, vai tranquillo, vai. Come dice in Ezechiele, dice: io gli risponderò alla disubbidiente Israele, gli risponderò secondo gli idoli del suo cuore. Attenzione quando Dio, cioè, sai, si assecondano i pazzi. Attenzione quando Dio ti asseconda. Non puoi tornare da Dio 2 volte: Signore, posso maledirlo? No. Posso maledire il tuo popolo? Tu mi hai detto di no, io ti chiedo di nuovo. Lì è cascato l'asino. Allora Dio dice: sì, fa come ti pare. E lì c'era l'angelo con la spada per ucciderlo. Capito la storia?
Sì.
Quindi adorazione di soldi. Quindi sta chiesa,
Numeri 22.
sì, in avanti lì.
È interessante da studiare questo.
Sì, sono 2 o 3 capitoli. E allora, quindi questa chiesa Dio lo avverte. Tu c'hai lì adoratori del denaro come Balaam, che seguono la dottrina di Balaam, e poi c'è anche la dottrina dei Nicolaiti, che da qualcosa io odio, erano perversioni sessuali. Va bene? Gloria al Signore. Quindi ravvediti dunque, 16, altrimenti vengo da te e combatterò con la mia spada dalla mia bocca. Insomma, il messaggio a questa chiesa di questo periodo è chiaro, cioè dal 300 fino all'800. È la chiesa che inizia nello spirito a fare un patto, va bene, con l'amore per il denaro di Balaam e le perversioni sessuali di Nicolaiti, fanno un patto col diavolo, un po' come nell'era moderna, come dicevo prima dei patti lateranensi, no? Del ventennio, la chiesa statalizzata che ti parlavo prima, la dittatura fascista, chiesa governo, fecero una mucchiata. Un fascio di tutte le erbe, fu vero fascismo. Il vero fascismo fu tra la Chiesa e Mussolini, quello è il vero fascismo. Oggi, con questo onorevole Pacciamamo, non si capisce più dove finisce la religione e comincia la politica. Alleluia. Gloria a Dio.
Sì.
Bene, mettiamo una buona notizia. Qual
Sì.
è la buona notizia in questa profezia?
Che se vinciamo mangeremo la manna nascosta e riceveremo un nome nascosto che solo Gesù lo conosce.
Amen. Come dice Gesù a Pergamo e dice a noi, andiamo verso 13 alla buona notizia.
Verso 13. Io conosco le tue opere e dove tu abiti, là dove Satana ha il suo trono. Tuttavia, tu rimani fedele al mio nome e non hai rinnegato la fede in me, neppure nei giorni in cui il mio fedele testimone Antipa fu ucciso tra di voi, là dove abita Satana. Apocalisse
Wow,
2:13.
gloria a Dio, Signore Gesù. Quindi il Signore offre a tutti noi credenti, fedeli, sinceri, la vera elevazione, il vero matrimonio. Questo è quello che significa Pergamo. Con Cristo, se ci separiamo
Amen, grazie. E Antipa?
interamente dal trono di Satana,
E Antipa chi era? Il mio
era,
fedele testimone.
sì, lo dice Gesù, un fedele testimone. Che la Bibbia non ci dice altro che è stato ucciso, martire, lì dove abita Satana, cioè a Pergamo. Gloria al Signore, va bene?
Grazie, Signore. Amen.